Stefano Feltri, approccio americano e approccio europeo, dove stanno le differenze sostanziali?
Ma gli Stati Uniti hanno anteposto l'economia in maniera abbastanza chiara nella prima fase della crisi. C'è stata una grande un grande timore nel chiudere tutto, anche adesso ci sono molte aziende aperte, le restrizioni sono molto inferiori all'Europa, perché negli Stati Uniti se perdi il lavoro perdi anche quasi sempre l'assicurazione sanitaria e perdi ogni tipo di reddito. L'Europa è un sistema più rigido, con più stato sociale, che ci penalizza nei tempi, diciamo così, buoni, ma quando le cose vanno male ci dà una rete di protezione in più.
Gli Stati Uniti hanno la Fed, noi abbiamo la BCE. Cambia molto.
Io credo che sia un falso mito che dobbiamo invidiare la Federal Reserve soltanto perché ha un mandato un po' più ampio e quindi può, diciamo, formalmente preoccuparsi anche di sostenere l'economia, mentre la BCE in teoria si occupa soltanto di combattere l'inflazione e tenere stabili i prezzi. Abbiamo visto che nel momento del bisogno, cioè quando ci sono le crisi, la BCE è molto più flessibile di quello che il suo statuto farebbe pensare. Lo abbiamo visto nel 2011-2012, lo stiamo vedendo adesso, in cui la BCE sta praticamente facendo quello che i suoi critici le hanno sempre chiesto di fare, cioè permettere agli stati di fare tutto il debito necessario per affrontare uno shock esterno. Non vedo enormi differenze. La Fed qua si è mossa in maniera anche un po' scomposta, anche per pressioni politiche, cosa che non è mai una buona notizia.
Ecco, per quanto riguarda l'Europa e per quanto riguarda l'Italia, MES sì, MES no, MES come?
Allora, io credo che la BCE abbia un ruolo importante che è quello, diciamo, di tenere i prezzi del mercato stabili. Poi c'è il livello politico. Lo ha sempre detto Draghi, lo hanno sempre detto tutti quelli che credono in un'Europa forte. Nelle crisi la responsabilità e gli aiuti devono essere condivisi. La BCE è uno strumento, diciamo così, tecnico parallelo alla politica. Poi c'è la politica. Il MES è lo strumento che abbiamo in piedi e che può funzionare. Non ci serve tanto per avere qualche decina di miliardi in più, ma per portare tutti i paesi a essere responsabili del fatto che da questa crisi ci risolleviamo tutti insieme. Se poi il MES non è praticabile perché alcuni paesi come l'Olanda, l'Austria e la Germania vogliono usarlo per imporci condizioni troppo drastiche, ci sono delle alternative che stiamo vedendo in queste ore. Perché ci sono degli altri schemi per, diciamo così, emettere debito condiviso che risalgono alla crisi del 2010 e che sono quelli a cui la Commissione europea si sta ispirando, diciamo, che sta usando per lanciare questo progetto che si chiama SURE, che è una specie di sostegno alle imprese e ai lavoratori che di fatto si reggerà su una forma di debito condiviso che non c'entra col MES.
Stefano, questa linea di frattura nord-sud dell'Europa che si è venuta a ricreare, come tra l'altro tu recentemente scrivevi in un tuo pezzo, è destinata a ricomporsi o è destinata ad approfondirsi?
Ma io credo che sia una condizione strutturale di questa Unione Europea. È anche un po' ormai stucchevole continuare a stupirsene o spostare tutto su un piano morale, tedeschi, austriaci, olandesi cattivi, italiani, spagnoli e francesi buoni, anche perché noi siamo buoni solo quando ci fa comodo, cioè noi vogliamo la solidarietà quando siamo in difficoltà noi, poi appena possiamo mettere anche noi i blocchi all'esportazione di mascherine, ventilatori, o vogliamo scaricare su altri i nostri problemi, eccetera, lo facciamo. Quindi non c'è una grande differenza, secondo me, da un punto di vista morale. I governi di quei paesi ritengono di avere il dovere di massimizzare il benessere dei propri cittadini e non quello di tutta l'Unione Europea. Quindi, secondo me, bisogna prenderlo come una condizione strutturale che si risolve soltanto potenziando gli strumenti con il livello comunitario, gli strumenti dell'Unione Europea. Dove l'Europa è forte, gli interessi nazionali e gli egoismi nazionali non hanno potere di incidere, penso al commercio e a tutti i piani su cui l'Unione Europea ha un vero, all'antitrust, su cui ha un vero potere, insomma.
Sì, tornando per concludere agli Stati Uniti dove attualmente ti trovi, ma veramente gli americani, quelli che guadagnano fino a 75.000 dollari l'anno, riceveranno 1.200 dollari?
Sembra di sì, adesso non è tutto chiarissimo nei dettagli, però è stata fatta questa scelta dal presidente Trump di mettere, come si dice da noi, i soldi direttamente nelle tasche dei contribuenti per permettere loro di spendere. È una scelta che alcuni economisti criticano perché è molto a pioggia, quindi darà soldi anche a persone che non hanno perso il reddito, penso a chi lavora da casa, nelle professioni intellettuali, eccetera. Ora, 75.000 dollari negli Stati Uniti non è un reddito così alto come può sembrare in Italia, perché qui i redditi sono più alti, perché sono spese più alte e uno stato sociale più debole, però è sicuramente un intervento massiccio. Non lo considero un modello necessariamente da imitare, ma noi in Italia avremmo potuto fare di più per fare in modo che i soldi arrivassero almeno alle fasce più deboli della popolazione. Abbiamo messo in piedi degli strumenti come reddito di cittadinanza, poi nel momento del bisogno decidiamo di ricominciare da zero, immaginarci altri strumenti complicatissimi, burocratici, col sito dell'INPS che crolla, eccetera, eccetera, invece che usare quelli che abbiamo.
L'ultimissima cosa veramente, il picco non è ancora arrivato, non è arrivato qui, ma non è arrivato nemmeno negli Stati Uniti. La sanità americana, la struttura sanitaria americana, sarà in grado di reggere l'impatto?
La risposta è no, ha già fallito da molteplici punti di vista. Abbiamo scoperto che Trump aveva messo i dazi anche sui prodotti sanitari necessari per affrontare le pandemie. Abbiamo scoperto che ha aspettato 2 mesi per ordinare a imprese come General Motors di produrre ventilatori perché non ce n'erano, che ha smontato i piani anti-Ebola fatti da Obama, e quindi il sistema era completamente impreparato. E la grande differenza rispetto all'Italia e all'Europa è che qui non c'è un sistema sanitario unico, c'è un reticolo scoordinato, complesso e pasticciato di sistemi diversi in competizione tra loro che non comunicano. E quindi, diciamo così, l'approccio del vicepresidente Mike Pence, che all'inizio dell'emergenza si è fatto fotografare mentre pregava con i suoi collaboratori, e alla fine è l'unico davvero coerente con lo stato di salute della sanità americana.